È uno dei conflitti più longevi della storia e non se ne intravede la fine, quello insanabile tra sunniti e sciiti. La spaccatura risale ai primi decenni dell'Islam, quando si aprì il conflitto per la successione del profeta che sfociò nella battaglia di Kerbala, in cui perse la vita Hussein, figlio di Ali, e di Fatima, la figlia del profeta. Per gli sciiti la guida dell'Islam deve appartenere alla discendenza di Maometto, della figlia Fatima e del cugino Ali, che è stato anche il quarto califfo. I sunniti considerano invece che la guida della comunità, anticamente il califfo, debba essere eletta. Ma la realtà è che la guerra fratricida non è solo di natura teologica. Le due grandi correnti si scontrano, certo, in particolare sull'interpretazione degli aditti, detti del profeta, che costituiscono la sunna. A scontrarsi però sono in effetti in primis il mondo persiano, a stragrande maggioranza sciita, e quello arabo, a maggioranza sunnita. Gli sciiti sono balzati all'onore della cronaca con la rivoluzione khomeinista del 79, che ha scombussolato il mondo islamico, portando a innumerevoli conflitti tra sciiti e sunniti anche nel mondo non persiano. Dall'Iraq, dove gli sciiti costituiscono la maggioranza, alla Siria, con la sette degli alawiti, apparentata agli sciiti, invisa però alla maggioranza sunnita, fino al Pakistan o all'Afghanistan. Oggi l'Islam sciita è religione di Stato in Iran e molte delle disposizioni, in particolare quelle che riguardano le libertà pubbliche o il ruolo delle donne, discriminate dalla Sharia nel Corano e gli Hadith, che in Iran oggi per esempio sono considerate nel diritto ereditario inferiore agli uomini e che non possono assurgere alle alte cariche della magistratura o addirittura che non possono cantare in pubblico o registrare canzoni. Per parlarne abbiamo chiesto al Ministero dell'Informazione iraniano di poter incontrare un alto esponente religioso. Ci ha così accolti nella sua madrassa di Teheran, la scuola religiosa dunque, Ahmed Kashani, che è Ojatollah Islam, alta carica religiosa. In cosa si contraddistingue l'Islam sciita iraniano rispetto al mondo sunnita a livello di dottrina?
In linea generale vi sono due differenze essenziali. Una è storica e l'altra contemporanea. Storicamente gli sciiti credono che Maometto avrebbe designato dopo la sua morte suo genero, Ali, non solo come governatore, ma anche come leadership, mentre i sunniti credono che Maometto non avesse deciso niente dopo la sua morte. Loro ritengono che sarebbe stato Abu Bakr la persona degna di continuare la strada di Maometto.
Perché questa storia della discendenza è così importante per loro?
Gli sciiti credono che chi dovesse sostituire Maometto dopo la sua scomparsa doveva essere una persona ai suoi livelli, di tanta clemenza, autorevolezza e misericordia da poter dirigere il popolo.
E questa attesa del dodicesimo imam che ruolo ha nella religione? Perché riveste una rilevanza così grande?
Gli sciiti credono che quando sono arrivati i califfi dopo Maometto, hanno in qualche modo deviato l'Islam in un itinerario più violento. L'imam Ali è diventato il quarto califfo e ha governato per 5 anni. Se subito dopo Maometto fosse stato lui a governare, di sicuro l'Islam avrebbe trovato una via migliore, basata sul fatto che lui era una persona degna di diventare capo. Siccome gli sciiti si sentono in un qualche modo vittime, credono che non sono riusciti a beneficiare della giustizia e dell'uguaglianza che spettava loro. Hanno sempre in qualche modo questo ideale, l'utopia che l'imam Mahdi tornasse fra di loro.
I luoghi sacri sono in parte nell'attuale Iraq, Kerbala, Najaf. Può andare regolarmente o in questo momento, per esempio, per un iraniano sciita, naturalmente, è un problema andare? E che importanza hanno questi luoghi sacri?
Ini che kasi ziyarat bere
Non fa parte degli obblighi di uno sciita di andare in pellegrinaggio in quei luoghi sacri, ma la nostra presenza in questi luoghi rappresenta tre elementi. Primo, noi andiamo a commemorare l'imam Hussein, il nostro terzo imam, che è stato martire per la ricerca della giustizia. Ha perso la famiglia e la propria vita nella lotta contro il despotismo e perciò la nostra presenza nel suo santuario rappresenta un gesto di solidarietà, di ricordare e di affermare di nuovo un'unione. Secondo, ribadiamo che noi siamo pronti a sacrificarci se dovessimo affrontare una circostanza molto ingiusta, anche se sono passati tutti questi anni dalla sua scomparsa. In un qualche modo siamo disponibili a qualsiasi sacrificio. Terzo, in questo modo, con il pellegrinaggio, si ricorda che c'è un raduno di persone di nazionalità, razze e lingue diverse. I fedeli sono una convivenza molto pacifica, si aiutano, e questo a testimonianza del sostegno dell'umanità che è stata sempre professata dai nostri imam, e perciò per noi è un esempio, un modello di quella vita ideale che si realizzerà quando ritornerà, comparirà il nostro dodicesimo imam.
E volevo chiedergli un'opinione sul Hajj, sul pellegrinaggio alla Mecca. Ogni volta ci sono dei problemi con i sauditi, tra sauditi e iraniani. Visto quello che è successo adesso, le tensioni che ci sono, cosa succederà nel prossimo pellegrinaggio?
Innanzitutto non abbiamo un problema con gli arabi, abbiamo un problema con il governo dell'Arabia Saudita. In qualche modo condizionano l'opinione pubblica affermando cose non giuste. Per esempio dicono che noi non conosciamo il Corano e gli iraniani magari trovano un angolo per recitare il Corano e i sunniti e i pellegrini notano che magari gli iraniani leggono ancora meglio degli arabi il Corano. Utilizzano qualsiasi mezzo per dare un'immagine ingiusta e scorretta dell'Iran. Gli arabi credono che gli sciiti iraniani hanno una particolare inimicizia nei confronti dei sunniti, perciò continuano a ripetere che sono dei potenziali nemici dei sunniti. Ma quando sono alla Mecca, i sunniti si rendono conto che gli iraniani tentano di comunicare con loro, cercano la fratellanza, l'amicizia. Gli sciiti rispettano un ordine religioso, credono che quando vanno alla Mecca devono esprimersi contro il despota e oggi è rispecchiato in paesi molto potenti che sono amici con l'Arabia Saudita. Loro non possono accettare che noi lanciamo degli slogan contro questi paesi.
Una questione a livello proprio dottrinale, chiaramente il Corano è lo stesso, però gli hadith non necessariamente vengono presi come punto di riferimento gli stessi hadith della Sunna. Puoi dirci qualcosa in merito su questa, diciamo, opzione degli sciiti che danno la priorità probabilmente ad altre hadith, cioè i detti del profeta?
Gli hadith che abbiamo noi e che hanno loro alla base non sono differenti. I testi riportano dei discorsi. Io pronuncio un discorso e tu riporti il mio discorso e un altro riporta il tuo discorso e l'altro il suo discorso. Secondo noi musulmani, chi riporta il discorso di un altro deve essere una persona di fiducia. Ci sono diverse madrasse. Loro hanno delle madrasse, noi ne abbiamo delle altre. Ci sono degli hadith che abbiamo in comune sui quali siamo unanimi, ma ci sono altri hadith che i sunniti leggono nelle loro madrasse, ma noi non possiamo accettare i loro narratori. Gli hadith appartengono a noi, cioè noi li abbiamo scoperti nelle nostre madrasse, ma i sunniti non accettano i narratori dei nostri hadith. Su questo abbiamo un po' di divergenze.
Nel sunnismo ci sono quattro grandi scuole di pensiero. Ci sono delle scuole con le quali quella hanafita, per esempio, con le quali ci sono più problemi a livello di dottrina.
Az nazar ta'amul musalmun shi'ayan va sayer musalmun ha misl un char madrasa'i ke ahkam ro bahs mikonan misl hanafi va maliki va shafi'i.
Noi abbiamo principalmente un problema con gli hanabiti, che adesso sono alla base delle ideologie di gruppi come l'ISIS, Daesh, e che stanno creando grandi problemi, non solo a noi sciiti. Anche i sunniti hanno problemi con questa scuola, perché in un qualche modo, anche durante la storia, sono sempre stati aggressivi e molto integralisti. Perciò con loro si hanno più problemi.
Gli arabi hanno portato l'Islam in Iran, però si ha l'impressione che tutto il resto non viene molto accettato. Cioè un iraniano si sente musulmano, naturalmente, ma che l'arabo non fa parte quasi del suo mondo, c'è quasi una contrapposizione che magari non è religiosa.
Non è giusto dire che gli arabi hanno portato l'Islam in Iran, ma è giusto dire che i musulmani hanno portato l'Islam in Iran. Noi, prima dei musulmani, avevamo per esempio i mongoli, che erano molto potenti dal punto di vista militare. Ma quando hanno attaccato l'Iran, l'Iran è riuscito a cambiare il loro modo di pensare. I persiani avevano una cultura tanto ricca che in qualche modo potevano digerire ogni attacco e manipolare gli aggressori nel modo giusto. Gli iraniani, siccome in qualche modo godono di una civiltà e di una cultura molto ricca, hanno aggiunto delle cose nella cultura islamica ed è forse questo che non piace a loro. Sicuramente gli iraniani musulmani non hanno problemi con gli arabi, perché tutti i nostri imam erano arabi. In tempi recenti abbiamo avuto dei grandi ayatollah che erano completamente arabi. Abbiamo avuto degli ayatollah che erano arabi iraniani. Ne abbiamo avuti solo persiani, come l'imam Khomeini, o altri che erano persiani. Perciò non dipende dalla nazionalità.
Alcuni hanno scritto che uno dei problemi tra sunniti sciiti, o tra in generale, diciamo più in generale, tra i sunniti arabi e gli iraniani o le minoranze sciite, è che la confessione sciita è sostanzialmente più ribelle contro l'ordine stabilito, per esempio dal Bahrain ad altre zone, lo sciita cerca di più la giustizia forse del sunnita, è qualcosa di reale? Funzionano così le cose?
Shi'ayan bar khilaf ahl sunnat bejuz guruhay jihadi.
A parte Daesh, che escludiamo da questo discorso, la stragrande maggioranza dei sunniti crede che il governatore, chiunque esso sia, comunque vada rispettato. Dicono che deve essere seguito e rispettato. Mentre noi sciiti crediamo che se il governatore è buono, dobbiamo addirittura sacrificarci per sostenerlo. Ma al contrario, se non dovesse essere giusto, dobbiamo fare di tutto per poter cambiare. Questa è la nostra differenza di base per quanto riguarda lo Stato.
Nei rapporti tra la religione e la politica, gli sciiti hanno una vera e propria gerarchia. Riconoscono un potere, la gerarchia. Naturalmente tutti pensano all'Ayatollah Khomeini, ma anche Khamenei, eccetera, e nel mondo sunnita questo non c'è. Perché c'è questa differenza?
In manshaesh askun hala in ke silsile maratib nis, yani da kasani ke ulum islami mikhunan dar.
Devo dire che non è una gerarchia in senso stretto. Si tratta di diversi titoli in base al compito che gli spetta. Per esempio, l'ayatollah è chi diventa professore, il docente più importante della madrassa. Chi diventa il capo supremo, praticamente il governatore di uno stato sciita, è il grande ayatollah, che diventa un punto di riferimento religioso e va scelto e va selezionato da parte del pubblico musulmano. Ogni persona può scegliere un punto di riferimento religioso. Dipende dalle mansioni e non dalla gerarchia.
Ecco, ma per esempio in Iran la guida suprema ha un ruolo fondamentale, più importante del presidente. Se guardiamo anche all'Iraq, l'ayatollah al-Sistani, anche un ruolo politico molto importante, nel mondo sunnita non c'è questo.
Per quanto riguarda l'Ayatollah al-Sistani, lui non è un capo supremo, però siccome è tanto seguito da molte persone, è riuscito ad ottenere una posizione molto alta per la sua legittimità nella società, perciò gode di questo potere che lo mette in cima alla gerarchia. Perciò è una persona potente scelta dal popolo e indipendente dallo Stato. Mentre per esempio lo sceicco dell'università di Al-Azhar in Egitto praticamente prende lo stipendio dal presidente. È il presidente che decide se deve rimanere o cambiare posto. Perciò non riesce a trovare una legittimità tra la gente, perché è come un impiegato nominato dal presidente della Repubblica. Il caso dell'Iran è diverso sia dall'Egitto sia dall'Iraq. L'imam Khomeini sarebbe stato come l'ayatollah al-Sistani dal punto di vista spirituale, una personalità molto carismatica. Però la gente non era contenta dell'ex regime dello Shah e perciò ha fatto questa rivoluzione e ha deciso che doveva seguire l'imam Khomeini. Lui è arrivato ai vertici del potere, compreso anche il potere militare. È un ruolo deciso dalla stragrande maggioranza del popolo. Nessuno l'ha formalmente designato. Si immagini il Papa, che adesso è il punto di riferimento spirituale e religioso dei cattolici nel mondo, prendere anche il potere militare. A quel punto non rappresenterebbe solo il potere spirituale, ma assumerebbe una dimensione maggiore, perciò diventa molto più influente.
C'è anche la tendenza a pensare che l'Islam sciita sia un Islam più vicino ai poveri. Tradizionalmente nella storia, in diversi paesi, anche in Afghanistan con gli Hazara, è un po' una religione che viene adottata forse dalle classi anche sfavorite. È così.
Uno degli ideali degli sciiti è quello di non accettare alcun tipo di despotismo e di arroganza nel mondo, come l'Arabia, che è musulmana ma molto amica di Israele, e sappiamo che Israele è ingiusto e molto potente. E siccome lo sciita esprime la sua indignazione per la mancanza di giustizia, forse per questo è più amata dai poveri, dai meno potenti, perché in qualche modo vedono una possibilità di giustizia nello sciismo.
Volevo porre ancora qualche domanda. Una riguarda un po' lo sguardo che si ha in Occidente sull'Iran e naturalmente c'è uno sguardo che è molto condizionato dal ruolo della donna. E volevo chiedere se a livello della sua dottrina la donna ha un ruolo particolare subalterno rispetto all'uomo.
Nell'Islam sciita c'è un certo rispetto per la dignità umana, a prescindere dal sesso, se è maschio o femmina. Le donne godrebbero degli stessi diritti professionali che godono gli uomini. Lo sciismo è totalmente contrario alla visione strumentalistica della donna. Per esempio, utilizzare la bellezza di una donna per pubblicizzare un prodotto commerciale, questo lo consideriamo una mancanza di rispetto per la donna. Però se una donna è considerata come un essere umano per le sue capacità, se insegnasse all'università, viene sostenuta in tutti i modi.
Ma se dovesse spiegare ai nostri ascoltatori perché una donna, per esempio, non può registrare un disco o non può diventare giudice, qual è la sua risposta in base alla religione sciita?
Per quanto riguarda il giudice, se si va nelle varie sedi del nostro potere giudiziario, si troveranno anche giudici donne. Le donne sono presenti e possono farlo. Quello che invece non possono fare, secondo l'opinione di alcuni nostri ulema, è interpretare in base ai testi religiosi e arrivare ad una decisione, ad un verdetto che sia fondato sui testi religiosi. Possono però decidere a livello di cose pratiche. Secondo l'Islam, la donna è fatta per educare, costruire, formare l'essere umano. Il lavoro per le donne non è proibito, ma noi riteniamo che l'uomo debba lavorare e dare servizio alla donna. Quando la donna ha una mansione tanto preziosa da educare l'essere umano, perché dovrebbe sprecarla lavorando fuori casa? Non può consumare le sue capacità e le sue energie per un lavoro da poco. Questo spetta all'uomo, così come di fare la guerra. L'uomo deve lavorare fuori casa e guadagnare soldi anche per poter far vivere la donna in modo dignitoso e per poter educare bene i figli.
E l'aspetto musica in questo?
La donna può cantare nei circoli femminili o può anche cantare in pubblico quando il suo canto non sia a scopi consumistici e materialistici. Non deve cantare o ballare per la sua bellezza, ma solo se questa musica è degna di avere un aspetto spirituale. Non è che in assoluto non può cantare, ma si preferisce non lo faccia in certi ambiti.
Avrei un'ultima domanda un po' in generale. 36 anni fa ci fu una rivoluzione guidata dall'Ayatollah Khomeini. Nell'Iran di adesso, nel 2016, dal punto di vista di un religioso come lui, cosa c'è ancora da fare per raggiungere quello che era l'obiettivo, il sogno in fondo di Khomeini, un Iran musulmano guidato dalla legge di Dio?
Molte cose non sono ancora state raggiunte, ideali e valori che professava Khomeini. Per esempio la giustizia sociale. Noi non siamo come i marxisti dove dicono che un medico deve guadagnare quanto uno che ha la cassa di un negozio. Devono esserci dei criteri per poter realizzare la giustizia come si deve. In questo, secondo me, abbiamo ancora molta strada da fare. Poi abbiamo subito 8 anni di guerra, le sanzioni per anni e non avevamo l'esperienza di governare e perciò abbiamo ancora molte cose che dobbiamo sperimentare per poter raggiungere lo scopo, una società islamica per il quale è scoppiata la rivoluzione.
Mm-hmm.